Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 38 minuti, dillo a Controradio, anche il proprio l'intenzione di questa sigla fa capire la nostra trasmissione. Ben trovata.
Siamo in missione. Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Per conto degli ascoltatori.
Per conto degli ascoltatori, ovviamente.
Ovviamente, delle ascoltatrici. Ben trovata sì anche a Viola Giacalone, il nostro appuntamento del mercoledì. Partiamo subito da una segnalazione che ricordiamo potete inviarci al numero WhatsApp 342 81 04 111, al numero in diretta 055 73 99 33, e poi c'è anche una mail.
Indirizzo mail, dillo a Controradio, @controradio.it, al quale potete scriverci tutta la settimana.
Così come ha fatto Lucia, la nostra ascoltatrice, che ci ha chiesto: ma è ancora valido il mercato delle opportunità? Se ne possono avere notizie? E noi abbiamo cercato un ospite che potesse risponderci.
Allora, abbiamo con noi Lorenzo Magherini, il Project Manager Coordinamento Misericordie Fiorentine. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti e grazie insomma per il tempo che ci state dedicando.
Grazie. Iniziamo subito col parlare di cos'è il mercato delle opportunità, per chi non lo sa.
Allora, il mercato delle opportunità si trova intanto all'interno del complesso Mercafir, quindi a Novoli. È nato insomma qualche stagione fa su iniziativa sempre della stessa Mercafir, per dare una seconda opportunità a frutta e verdura che durante le contrattazioni notturne non rimaneva invenduta. Fondamentalmente tutto ciò che nella notte, tutti i movimenti della notte all'interno del mercato, poi dopo si traducono in quelli che sono la frutta e verdura dei mercati rionali, però non è detto che venga venduto tutto, e quindi la seconda chance, la seconda opportunità viene data proprio mettendola a disposizione del pubblico agli stessi prezzi fondamentalmente delle contrattazioni, il martedì e il venerdì dalle 12.30 alle 19, e sempre proprio all'interno della Mercafir. Quindi è proprio uno spazio dove, come se fosse proprio un mercato, ecco, con le stesse peculiarità, ecco. Con dei prezzi, io direi proprio insomma super conveniente, si parla di un 20-30% almeno meno rispetto anche alla grande distribuzione.
Ecco, infatti nel 2024 è stato abbastanza un successo, no? Si sono emesse 1200 tessere, servendo in totale 35.000 persone.
Sì, esatto. È un dato anche in costante crescita, che da un punto di vista sociale può rappresentare anche un campanello d'allarme, no? Perché è sintomo del fatto che magari le persone cercano anche queste proprio opportunità proprio per motivi anche economici, no? Dall'altro invece è un bene dal mio punto di vista che ci siano iniziative di questo tipo, perché proprio intanto per la lotta allo spreco, no? Poi anche per avere una varietà, per permettere alle persone di avere anche una varietà di alimentazione accessibile, anche
incontrano bisogni, esigenze e anche stimoli in termini di sostenibilità e di sostegno diversi. Quindi è un'iniziativa che ha più facce all'interno appunto del percorso che lei ci raccontava, ma ci sono delle novità, dei cambiamenti? Cosa possiamo dire in termini di servizio per rispondere alla nostra ascoltatrice?
Sì, allora, assolutamente. Intanto è un'iniziativa fatta in collaborazione con la Mercafir, perché le tessere di accesso sono erogate, gestite proprio da Mercafir, e quindi noi cerchiamo di fare delle campagne proprio di sensibilizzazione e anche proprio di diffusione di questa cosa, chiedendo proprio a Mercafir alcune tessere gratuite. In questo caso durano 2 mesi sui nostri social, sul Mercato dell'Opportunità a Firenze su Facebook o su Instagram potete trovare il link, il modulo da compilare, e poi dopo la tessera viene generata proprio all'ingresso per accedere per 2 mesi gratuitamente. Poi dopo, se si vuole rinnovare, dura 365 giorni e il costo è di 15 euro.
Magherini, a proposito della tessera ci arriva proprio un messaggio al 342 81 04 111.
Sì, ci chiedono giusto appunto se quanto costa farla e se è annuale.
Allora, annuale sì, 365 giorni, quindi proprio dalla data di emissione, e costa 15 euro. Diciamo, tengo a precisare che proprio è l'accesso alla Mercafire che ha il costo, quindi proprio all'interno di questa iniziativa, diciamo di queste due giornate, c'è anche la stessa cosa che riguarda la parte del pesce, quindi c'è anche un piccolo mercato del pesce non gestito da noi, che però io dico è anche interessante come da vedere. Quindi con questa tessera si può accedere alle aree del mercato interno, quindi proprio della Mercafir, dove c'è anche questa seconda opportunità.
Desta molto interesse questa iniziativa. Lo avevamo già sondato l'anno scorso, ma lo confermiamo anche quest'anno, perché arrivano domande interessate in termini proprio di funzionalità.
Cristina ci chiede: desideravo sapere se i prodotti possono essere acquistati sfusi o necessariamente a cassetta.
Allora, necessariamente a cassetta. Faccio degli esempi un po' velocissimi: pomodoro ciliegino 6 kg a 5 euro, le zucchine fiore 4 kg 4 euro, peperoni 4 kg 4 euro, carciofi 30 pezzi.
Mamma mia, magari voglia di lasciare il microfono e venire lì.
Così. È chiaro, allora, una cosa si può dire: si può venire in più persone, poi dopo io vedo anche le persone che poi all'uscita se le dividono, quindi, oppure anche all'interno del proprio palazzo, quindi una persona, un volenteroso, no? Dice, fa la spesa per tutti, ecco, insomma, queste sono le varie
possibilità. E allora ci lasciamo con un'ultima domanda che ci arriva: quali sono gli orari di apertura?
Martedì e venerdì dalle 12:30 alle 19:00. La tessera si può fare anche sul momento, proprio all'accesso alla sbarra, quindi se uno non è munito può farla in ogni caso, e soprattutto insomma in questo periodo, in questi mesi sfruttate la promozione, diciamo la gratuità della tessera, giusto per vedere anche, no, com'è proprio la situazione e che tipo di prodotti che ci sono.
Tutte informazioni che ritroverete anche a corredo del podcast Dillo a Controradio. Grazie a Lorenzo Magherini per Misericordie Fiorentine. Grazie per tutte queste informazioni. Buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci, grazie a tutti.
Viola, l'abbiamo capito, noi dopo il GR delle 12:45, visto che apre alle 12:30, abbandoniamo la radio e andiamo lì.
No,
ma a parte gli scherzi, l'iniziativa meritava di essere affrontata, descritta, spiegata, perché in questi due mesi c'è questa ulteriore opportunità della tessera gratuita. Arrivano segnalazioni al nostro numero WhatsApp, arriva anche un sonoro. Se dovete far sonori, chiamate in diretta però allo 0557399933. È una delle poche occasioni, quella di Dillo a Controradio, in cui si riattiva il numero in diretta, così in disuso dopo la gestione pandemica, tutti a fare WhatsApp sonori, insomma torniamo alle vecchie e buone maniere, come vorremmo, nelle nostre intenzioni. Comunque questo sonoro lo mandiamo in onda, sentiamo cosa ci dicono.
Ciao a tutti ragazzi, allora prima ho sbagliato un messaggio, vabbè lo ripeto. Allora, c'è un periodo, sto frequentando purtroppo il Meyer. Allora, quando vado o torno mi sono accorto che c'è 5 passi pedonali dove sono un po' illuminati, ma non abbastanza. Io ho notato che la sera purtroppo è un posto che si va di corsa, si esce di corsa, siamo stanchi, abbiamo frequentato i nostri parenti, amici, e per me dovrebbe essere illuminati in maniera più marcata. Sono 5. E dal Careggi, dove c'è la fermata della tranvia, fino al Meyer. Ecco, questo è il mio messaggio per tutti
voi.
Grazie,
sì, sì, abbiamo capito, ed è una segnalazione molto, molto importante.
Sì, non è nemmeno la prima volta che ci viene segnalato di disagio, diciamo, riguardo ai parcheggi intorno a Meyer, Careggi, quindi prendiamo in carico.
Sì, da un lato appunto c'è la sofferenza per quanto riguarda la sosta, qui si parla di poca illuminazione, effettivamente i passaggi pedonali, e poi dice bene il nostro ascoltatore, quando vai via, no, in fascia serale, sei stato a trovare i familiari, sei stanco perché magari è tanto il tempo che hai passato lì, insomma, è essere illuminato come attraversamento pedonale sarebbe il minimo per dare un sostegno poi al ritorno a casa. Allora, sono le 8:47 minuti, cambiamo argomento, cambiamo segnalazione. C'era stata rivolta più volte questa segnalazione che riguarda le scolaresche, alle quali di fatto sarebbe impedita la prenotazione al mattino per quanto riguarda i musei civici. Perché? Perché viene favorita nell'intenzione la vendita dei pacchetti turistici. Ora, questo capite bene che non ci può andar bene, ma non penso neanche agli amici dei musei. Noi abbiamo la storica dell'arte Cecilia Bettini in collegamento con noi. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ci vuole illustrare un po' la situazione e il disagio, anche la privazione di un servizio che comunque in una fascia importante come quella mattutina penalizza le scolaresche, appunto.
Sì, assolutamente, io mi faccio portavoce di quelle che sono le richieste e anche le situazioni di difficoltà in cui si trovano molte delle scuole dell'area metropolitana che si rivolgono all'associazione, appunto, Amici dei Musei Fiorentini Didattica, per svolgere un percorso di visita guidata all'interno dei musei civici. La difficoltà principale consiste nel fatto che le prenotazioni che vengono riservate ai gruppi scolastici con una didattica propria, diciamo, sono pochissime nell'arco della mattinata e in orari che di fatto non sono fruibili, sfruttabili dalla maggior parte delle classi. Una classe dell'area metropolitana può provenire da Scandicci, così come da Campi Bisenzio, non necessariamente dal centro storico, quindi ci sono tempi tecnici per raggiungere i vari musei che non si mettono in linea con quelle che sono le fasce prenotabili. Una scuola non può essere alle 9 provenendo da Campi a Palazzo Vecchio piuttosto che negli altri musei civici, e lo stesso le fasce riservate dopo le 9:30 saltano alle 12:30, 12:45, quindi in pieno orario mensa per la maggior parte delle scuole. La fascia prenotabile pomeridiana alle 17 è completamente fuori dall'orario scolastico.
Certo, evidentemente.
Ecco, quindi possiamo dire che queste disposizioni disincentivano le scolaresche, poi le scuole, a venire nei musei civici, più che limitare, ovviamente.
Allora, considerando che poi, oltre al problema di come trovare il mezzo, raggiungere il museo, ci sono molte anche burocrazie interne alla scuola, per cui gli insegnanti devono essere sempre il numero corrispondente con gli studenti, i bambini certificati devono avere un accompagnatore dedicato, quindi è molto difficile riuscire a far coincidere tutte queste necessità che la scuola ha, e di fatto molti rinunciano a questo tipo di esperienza.
E allora, Bettini, siccome l'assessore Bettarini, l'assessore alla cultura, ha dato la propria disponibilità di incontrare l'Associazione degli Amici dei Musei Fiorentini Didattica e ascoltare le loro richieste per rendere maggiormente accessibili i musei cittadini, i musei civici o comunque quelli presenti in città, ci riaggiorneremo. Intanto abbiamo aperto, diciamo, la pratica con lei.
Grazie.
E poi ci risentiremo.
Benissimo. Grazie mille, speriamo buone nuove. Grazie.
We have dropped them on the high in the wallet. Big sauna, bad sauna. Big sauna, bad sauna. Sting!
When my sound play big tunes, light is in the air. The vibes up in the street, and that's just how it feels when reggae music plays. The music is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah.
Select a big junior for me.
Le 8:51 passiamo alla nostra finestra sul mondo dell'abitare a Firenze.
Una finestra
sulla crisi dell'abitare a Firenze.
Una finestra in casa che guarda la città.
Esatto, si parla di Viola Cerca Casa. Vi ricordo subito l'indirizzo mail al quale potete scriverci: violacercacasa@controradio.it, per raccontarci le vostre storie. Oggi ne abbiamo una in Oltrarno, andiamo nel quartiere di Santo Spirito, storicamente quartiere artigiano e di piccole attività commerciali, che è stato definito anche il quartiere più cool del mondo, non so se vi ricordo da,
con tutti i pro e contro,
da Lonely Planet, con tutti i pro e i contro, che negli ultimi anni è cambiato radicalmente, crescente presenza turistica alimentata anche dal grande numero ovviamente di appartamenti destinati a locazioni brevi, ha trasformato la vita di quartiere, che è ciò che lo rendeva in un certo senso caratteristico, riducendo poi di conseguenza tutte quelle attività tradizionali come negozi di frutta, piccoli artigiani, e la zona ora è diventata quello che viene definito un mangificio.
Ecco, giusto,
senso,
appunto.
I ristoranti superano, sì, di gran lunga tutte le altre attività e, come dicevamo, hanno chiuso diverse attività storiche.
Sant'Agostino, il sorpasso del mangificio, un altro locale al posto della mesticheria, questo era un titolo dei giorni scorsi dal Corriere, in cui si passava un po' in rassegna questa via, via Sant'Agostino, ristoranti, trattorie, mini market, kebab e negozi rimasti adattano le vendite per non soccombere, citando l'ultimo caso della mesticheria Brogi, chiusa un anno fa, che adesso è cantierizzata in vista di un ennesimo luogo di ristorazione. Ma c'è chi ha resistito a tutto questo. Facciamo un passo indietro e vogliamo raccontare la storia della libreria di Rolando, e lo facciamo con la nipote Chiara. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte.
Chiara, ricordiamo chi era Rolando e cosa rappresentava la sua libreria, appunto, in quella via.
Sì, Rolando Ugolini era il libraio, appunto, di via Sant'Agostino al 42 Rosso. E la sua storia come libraio è iniziata nel 47, quando vinse, la leggenda vuole che vinse il Barroccio, perché ancora non si parlava del fondo, a una partita di biliardo. Non si sa cosa mise in palio lui, non lo vogliamo forse neanche sapere.
Queste sono le storie davvero della Sanfrediano di una volta, quasi alla Pratolini,
sì,
diciamo.
Assolutamente, assolutamente, ed è una storia vera comunque, ora ormai è diventata leggenda, però è la storia, perché comunque mia madre e mia zia, che sono le figlie, la conoscono bene in casa, quindi insomma è una notizia di prima mano, mettiamola così. E, quindi venne vinto questo Barroccio, poi il nonno dopo qualche anno comprò il fondo, e da quel momento lui è diventato un punto di riferimento per il quartiere, ma forse anche per la città, in un momento in cui la città era molto più collegata rispetto a ora, non c'erano c'era la dispersione che c'è adesso, e fino a pochi mesi prima di morire lui è rimasto nella sua bottega a svolgere il suo ruolo di libraio, ma anche di custode della strada. Infatti negli ultimi anni lui veniva raccontato come quel signore che sta sempre fuori seduto sulla sua seggiolina, perché effettivamente lui negli ultimi anni stava seduto fuori, un po' perché insomma il peso degli anni lo costringevano a stare seduto, un po' perché dentro non c'entrava più per la quantità di libri che c'erano. E quindi la sua bottega è stato sicuramente un luogo storico, un esercizio commerciale molto importante, ma mi verrebbe da dire anche un punto di ritrovo, ha avuto anche un ruolo sociale molto forte la bottega di Rolando, perché era un luogo dove le persone si incontravano.
Quanti anni avevi quando tuo nonno è scomparso?
Io ne avevo 23 e a 22 ho iniziato ad aiutarlo, perché il nonno mi ha concesso di aiutarlo a quel punto, che lui aveva 91 anni, quindi insomma ha consentito a un aiuto esterno, e quindi io sono stato un anno con lui, poi lui è venuto a mancare e a quel punto io avevo 23 anni, quindi ero giovane, via.
Ecco Chiara, te lanciasti un appello, no? In quel momento, penso fosse il 2014, dicendo adesso più che mai abbiamo, sì, bisogno di tutti voi per tenere vivo il lavoro e il ricordo della libreria. Cos'è successo da quel momento?
È un nostro grandissimo sogno, perché non era soltanto mio ma era anche della mia famiglia, era riuscire a portare avanti l'attività del nonno e l'attività della libreria. Ovviamente non era facile, lo sapevamo, io ero anche molto giovane, e quindi sì, provai a cercare attraverso bandi, scrissi anche una mail all'amministrazione per sapere se potevo essere ricevuta, per capire quali potevano essere i sussidi, gli aiuti per aiutare una ragazza molto molto giovane e anche inesperta nelle dinamiche, diciamo, commerciali, di scrittura di bandi, di tutte queste dinamiche ora sarebbe tutto un altro panorama.
Sì, hai ragione, molto probabilmente appunto c'è un'abitudine adesso, no, all'uso di questi strumenti che senz'altro allora non era così consueta, comunque un'occasione diciamo persa per la città in quel momento, però perché raccontiamo è stata comunque una volontà di resistenza da parte tua e di tua mamma, perché voi avete resistito al cedere quel fondo ad un uso appunto di ristorazione.
Sì, nel momento in cui ci siamo resi conto che non era forse il periodo giusto per portare avanti la libreria del nonno, e ovviamente la mia madre e mia zia sono passate a cercare di dare in affitto il fondo, e il fondo è rimasto sfitto un anno perché le prime offerte ricevute sono state tutte da parte di imprenditori che volevano aprirci fast food, perché poi si parla di un fondo molto piccino, quindi non sarebbe stato adatto neanche ad un ristorante. Si parlava quindi di un fondo che doveva dare del cibo per strada che poi sarebbe stato mangiato altrove, e quindi l'ennesimo luogo che crea un turismo mordi e fuggi, ecco. E non avendo ricevuto inizialmente proposte diverse, è stato deciso di attendere, nonostante insomma ci fosse bisogno comunque in famiglia nostra di un piccolo ingresso dall'affitto del fondo, però non ce la siamo sentita, essendo una famiglia nata e cresciuta in quel quartiere, di collaborare alla rovina di quelle strade.
Questo è un messaggio importante, Viola, che spesso vogliamo, sottolineiamo e cerchiamo anche di trovare in Viola cerca casa. Sì la politica, sì l'amministrazione, sì tutto quello che deve essere una visione di città sul fronte istituzionale, ma ci vuole anche un intervento, sì, anche una presa di coscienza, una responsabilizzazione dei soggetti, che siano i proprietari di immobili, che siano i proprietari di fondi, e in qualche modo è un messaggio che anche voi avete voluto dare.
Sicuramente, perché sarebbe stato immensamente più semplice sotto tanti punti di vista prendere la prima offerta e, senza stare a indagare troppo, accettarla. Invece abbiamo deciso di attendere, e poi per fortuna è arrivata la proposta di quelli che sono a tutt'oggi gli affittuari del fondo, che è un parrucchiere, e quindi siamo riuscite a raggiungere l'obiettivo che volevamo, quindi sì, affittarlo, rinunciare a tenere aperta la bottega del nonno come libreria, però comunque dare al quartiere un luogo che fosse quotidiano e per chi lo abita.
Quindi una scelta da proprietarie, una scelta, cioè una responsabilità come proprietarie di un fondo in Santo Spirito, ma anche come abitanti di Santo Spirito. Infatti sono tanti i residenti in questo momento che lamentano un peggioramento, no, delle condizioni della vita nel quartiere, una sorta di venezizzazione. Se
possiamo forzare il termine.
Forzare il termine.
Penso che l'argomento sia molto complesso, perché è un discorso che si porta dietro tante altre questioni, a partire dai prezzi degli affitti, quanto i cittadini possano effettivamente permettersi di vivere nel proprio centro storico, e quindi a quel punto a cosa servono i negozi per i cittadini se non ci sono più cittadini, e così via. Però esatto, sono d'accordo sul pensare che ci sia bisogno di fare un discorso corale su questo argomento, quindi da parte dell'amministrazione, da parte dei cittadini, e perché no magari confrontarsi anche con realtà fuori da Firenze, perché è comunque un problema globale, non è soltanto un problema fiorentino questo del turismo di massa e del cambio delle città storiche.
Chiara, grazie davvero per la tua testimonianza. Ti salutiamo con un messaggio che ci è arrivato. Rolando, un mito diventato leggenda grazie alla nipote e alle figlie Anna e Paola, persone speciali, degne eredi del testamento morale e culturale di Rolando Ugolini. Insomma, un messaggio migliore non poteva concludere questa finestra che abbiamo voluto aprire, di memoria ma anche di fortissima attualità. Grazie per essere stata con noi.
Grazie Chiara.
Grazie a voi, grazie mille di cuore.
E siamo in conclusione, quindi a flash proprio.